Radio Emilia Romagna.
Cinema.
Futuropolis. Future Film Festival, la rassegna internazionale di cinema d'animazione e nuove tecnologie. Siamo stati alla 16ª edizione del Future Film Festival, l'appuntamento internazionale con il cinema di animazione e di tecnologie per l'audiovisivo che ogni anno porta a Bologna le più interessanti produzioni internazionali, con importanti ospiti che raccontano al pubblico i dettagli del loro lavoro e condividono originali spunti di riflessione sul futuro del cinema e del racconto per immagini. Nelle interviste che seguono sentirete la voce dei due direttori del festival, Giulietta Fara e Oscar Kosulic, insieme alle testimonianze di Alvise Avati e Ivan Cotroneo, che ospiti di questa 16ª edizione, che si sono confrontati con appassionati e addetti ai lavori in occasione di due interessanti masterclass rispettivamente sul lavoro di animatore per importanti studi del mondo della produzione audiovisiva di effetti speciali. E infatti Alvise Avati ha lavorato per Weta Digital, Industrial Light and Magic, insomma in giro per il mondo per i più importanti studi, e invece nel caso di Cotroneo sulla produzione di serie web di successo. Si tratta di un piccolo assaggio di quello che in realtà è un programma ricchissimo, di cui troverete ulteriori dettagli visitando il sito web futurefilmfestival.org. Un buon ascolto dunque e un cordiale saluto da Enzo Chiarullo. Eccoci con il direttore del Future Film Festival, Giulietta Fara, che alla 16ª edizione ormai ha imparato a fare il festival, che è un festival di cinema e comprende senz'altro le proiezioni dei film, ma anche tante altre cose che si allargano e coinvolgono la città, e ce le facciamo un po' raccontare da lei.
Sì, è vero che alla 16ª edizione uno in teoria ha già imparato a fare il suo mestiere, in realtà ogni anno è sempre nuovo per noi, sia come staff, che siamo ovviamente uniti e siamo assieme da tanti anni, però ogni anno scopriamo delle modalità diverse di portare avanti i contenuti della manifestazione. Quest'anno con un tema particolare come quello che abbiamo deciso appunto di adottare, cioè Futuropolis, le città del futuro, abbiamo avuto modo anche di creare delle collaborazioni per noi inedite, come per esempio l'Ordine degli Architetti di Bologna, con cui appunto abbiamo fatto alcune proiezioni pre-festival all'interno degli studi di architettura. Questo ha voluto dire per noi allargare il pubblico con persone che magari conoscevano il festival ma non erano mai venute a vedere nulla, e allo stesso tempo per noi capire un po' di più del cinema dal punto di vista appunto degli architetti. Ancora abbiamo creato una collaborazione importante con gli architetti di strada, con cui invece abbiamo fatto sia dei laboratori per bimbi sulla costruzione di una città futuribile nei giorni del Future Film Festival, sia un bar camp interessante sul concetto di città del futuro, non solo come futuro tra mille anni, ma anche come futuro prossimo, quindi a breve termine qual è una città sostenibile, qual è una metropoli che può rappresentare un futuro appunto accettabile. Ne abbiamo parlato quindi anche con lo studio orizzontale di Roma, con l'architetto di Siena, di Manchester, e sono venute fuori molte cose interessanti. Ancora abbiamo collaborato con delle altre realtà di Bologna, come per esempio Senape, abbiamo realizzato con ERA un percorso per la città di totem che raccontano dove verranno installate le postazioni di raccolta interrate nel centro storico di Bologna, anche questo per raccontare che cos'è il futuro della città, in particolare la città di Bologna.
Infatti, ecco, Bologna, il legame con Bologna è molto forte, e perché è bene che si continui a ragionare qui sul futuro del cinema e sul futuro delle città?
Beh, è bene continuare a ragionare qui, intanto perché il festival si svolge a Bologna, quindi deve mantenere un radicamento sul territorio che deve essere sempre più forte. Una mancanza che sentiamo da anni è quella dell'università, che invece si fa molta più fatica a coinvolgere, sia dal punto di vista degli studenti, sia in generale come complesso che, pur essendo fisicamente vicino, perché poi i luoghi, del festival sono negli ultimi anni veramente vicini anche alle facoltà, però c'è una difficoltà di penetrazione, diciamo, e di osmosi tra le due realtà.
Ecco, il festival offre molto per il pubblico di grandi e piccini, come classico nell'animazione, nel film, nel cinema di effetti speciali, che effettivamente copre tutti i target, e diciamo che anche il vostro lavoro è stato anche, diciamo, quello di coinvolgere il mondo imprenditoriale, il settore legato alla produzione e all'animazione digitale. Lo avete fatto negli anni. Quest'anno come si è sviluppato questo tipo di rapporto, sia dal punto di vista di aziende che vengono a seguire, vengono a sbirciare al festival, sia dal punto di vista di aziende che partecipano effettivamente alla costruzione del programma?
Ma negli ultimi 2 anni come organizzazione abbiamo inventato una nuova sezione che poi si è staccata dal festival Expo Pixel e che è andata nei luoghi della fiera proprio per rappresentare un punto di incontro business, appunto, delle imprese che possono incontrarsi e fare progetti assieme. Il Future Film Festival ha però da sempre come manifestazione anche un pubblico, appunto, di addetti ai lavori. Addetti ai lavori che seguono le proiezioni, che seguono gli incontri, soprattutto incontri con registi, ma soprattutto con direttori degli effetti speciali, animatori e questi professionisti italiani negli ultimi anni ovviamente hanno fatto più difficoltà a seguire il festival perché le stesse società si impoveriscono di personale, quelli che rimangono devono giustamente portare avanti il lavoro e hanno meno possibilità di aggiornamento. Questo, secondo la mia opinione, è un peccato perché chiaramente si rischia di non avere, appunto, magari sguardi diversi, una boccata d'aria anche internazionale per quanto riguarda l'animazione, ma d'altra parte il settore, come tanti settori, insomma, risente ovviamente della crisi generale. I lavori che arrivano al festival invece che costituiscono il programma sono al 99% provenienti da altri paesi. Quest'anno abbiamo raccontato, per esempio, per quanto riguarda l'Italia, dietro le quinte di un piccolo miracolo italiano che è L'arte della felicità, questo film di Alessandro Rack, un lungometraggio realizzato veramente in autonomia e indipendenza totale e, appunto, io lo definisco veramente un piccolo miracolo perché le persone che ci hanno lavorato chiaramente ci hanno lavorato nella speranza poi di ottenere un risultato, ma non essendo per niente sicure di un guadagno immediato. Dal punto di vista del concorso cortometraggi, ci sono all'interno del Future Film Short alcuni corti italiani, quest'anno meno del solito, perché il Centro Sperimentale di Cinematografia di Chieri ha avuto qualche problema e quindi non ha prodotto in tempo le opere per il concorso.
Ecco, invece prima facevi riferimento alle attività di crescita professionale, no? Queste voi le avete chiamate anche masterclass, sono stati degli approfondimenti interessanti, e raccontaci i più importanti di questa 16ª edizione.
Ma la Cinema Lesson fatta con Carlos Saldagna, il regista dell'Era Glaciale di Rio e Rio 2, è stata molto interessante sia per quanto riguarda l'aspetto creativo e quindi di come un regista approccia una storia in animazione, sia da un punto di vista anche tecnico, perché il regista, essendo anche un animatore, ha raccontato anche proprio come si costruisce un film dal punto di vista tecnico. Abbiamo deciso quest'anno anche di aprire una finestra sulle web series perché riteniamo che sia una forma abbastanza interessante di espressione artistica che negli ultimi tempi sta prendendo particolarmente piede anche con autori indipendenti italiani. Quindi abbiamo invitato Ivan Cotroneo, abbiamo costruito con lui e attorno a lui, assieme a BNL e We Love Cinema, un progetto di concorso che si chiama Hello Series. E in questo modo, appunto, diamo la possibilità poi a chi vince di produrre una vera piccola web series.
Poi si è parlato molto anche di promozione, no? Dell'utilizzo del social media marketing.
Sì, abbiamo avuto questa collaborazione con Disney Italia quest'anno che ha portato al festival tante cose diverse, da Topolino, quindi dalle cose più, diciamo, per il pubblico generico, alle masterclass appunto sull'utilizzo dei social media, in particolare per quanto riguarda la promozione di Captain America The Winter Soldier, la promozione di appunto questo nuovo titolo presso i social.
Poi c'è anche un personaggio che ha un forte legame familiare con Bologna.
Sì, ospitiamo una masterclass di Alvise Avati che racconta la sua carriera, il suo percorso molto particolare in giro per il mondo per lavorare nelle società di effetti speciali. Lui è passato dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti, a Londra, passando per produzioni ovviamente molto importanti, alla ricerca di progetti sempre nuovi per creare soprattutto creature digitali, che è il suo specifico e il suo obiettivo.
E rappresenta un po' il futuro del nostro cinema, visto che, diciamo, nel suo sangue c'è il sangue di Puppi Avati, e poi cerca di portare avanti il lavoro del cinema nell'ambito del futuro. Grazie Giulietta Fano. Ecco, abbiamo visto col direttore Fara che il fare un festival non è solo film, anche se un festival di cinema non si tratta solo di film, però i film sono importanti, necessari, indispensabili, e della scelta dei film di questa 16ª edizione del Future Film Festival parliamo con direttore Oscar Kosulic.
Quest'anno, in questa 16ª edizione del Future Film Festival, c'è stata una ridondanza dell'animazione rispetto agli anni scorsi, nel senso che il cinema live action con effetti speciali è stato assente al concorso per la prima volta, è presente nelle retrospettive in eventi speciali, non per una scelta nostra di volerla escludere il film non animati, ma perché c'è stata una produzione d'animazione molto interessante, e soprattutto c'è stata una produzione d'animazione che si è mossa parallelamente a quella dei grandi blockbuster, nel senso noi abbiamo avuto anteprime di film di grosso calibro e di grossa produzione, da Metegol, che in Italia diventa Gol, di José Luis Campanella, che fra l'altro è un film curioso perché Campanella è un esordiente nell'animazione, ma è un esordiente che ha già vinto un Oscar nel cinema del vero. Infatti nel 2010 con Il segreto dei suoi occhi ha vinto il premio Oscar per miglior film straniero, e quest'anno esordisce nel cinema animazione, quindi è con un film di grandissima qualità oltretutto, sia a livello tecnico sia a livello narrativo e registico, per cui insomma è un grande film d'autore. La riproposta di Frozen in versione karaoke è stato un gioco, ma un gioco comunque che ha ricordato il film d'animazione che al momento ha stracciato tutti i record di incasso nella storia del mondo, oltre ad aver vinto quest'anno un premio Oscar. E sempre parlando degli Oscar, nei cortometraggi abbiamo presentato anche il film che quest'anno ha vinto l'Oscar, cioè Monsieur ou Mister Hublot di Laurent Witz, che è una delizia di un cortometraggio animato in 3D che ha battuto persino Get a Horse, che è il cortometraggio straordinario di Topolino, il 128esimo cortometraggio di Topolino cinematograficamente parlando, in cui Topolino veniva fatto giocare con le sue origini in bianco e nero e con il linguaggio cinematografico, entrando e uscendo da uno schermo in bianco e nero, entrando in una sala a colori, e quindi passando dal 2D piatto degli anni 20 al 3D di oggi, con anche giochi filologici, nel senso la versione originale, per esempio, Topolino è doppiato realmente da Walt Disney, come avveniva alle origini, e per fare questo, perché le battute di Topolino fossero corrette, hanno dovuto prendere l'audio da 38 diversi cortometraggi per fare un patchwork vocale che funzionasse per la narrazione di questo film. E due film che hanno vinto quest'anno nel lungometraggio e nel cortometraggio sono stati appunto Monsieur Hublot per i cortometraggi, che ha confermato il fatto di essere il favorito tutte le giurie del mondo, perché dopo aver vinto l'Oscar ha vinto anche il premio del Future Film Festival, che può sembrare di meno, ma anche no, nel senso che la nostra giuria era composta da specialisti addetti ai lavori, l'ha apprezzato al di sopra di tutti gli altri, mentre nei lungometraggi c'è stato il ritorno e la celebrazione di un vecchio amico del Future Film Festival, un vecchio ospite del Future Film Festival, che è Bill Plimpton, che è la manifestazione dell'autorialità allo stato puro. Bill Plimpton può essere vista, secondo i punti di vista, come un genio o come un pazzo, o forse entrambe le cose, che le due cose non...
come sempre sì. Quando si parla di queste due
le due cose non si elidono. È l'unico cartoonista al mondo capace e che ha voglia di realizzare lungometraggi disegnandoli tutti da solo in animazione tradizionale, e quindi un lavoro mostruoso di disegno al servizio di una fantasia sfrenata dal punto di vista grafico e registico, autoriale, e la giuria dei lungometraggi è stata unanime anche in questo caso. Il gran premio del Future Film Festival va a lui, con Cheating, che questa storia d'amore muta, fra l'altro senza dialoghi, in cui per il tempo in lungometraggio si gioca con le mutazioni di una storia d'amore, di gelosia, una cosa in cui in tutto il mondo ci si può riconoscere e tutto il mondo si capire, giocando però sul paradosso, sul surreale, come tipico di Bill Plimpton. Ecco, in questo festival si è visto come l'animazione, c'è stato un ritorno anche dell'animazione appunto indie, come Bill Plimpton, è una grande rinascita di animazione europea, perché abbiamo molti film francesi presenti, dal film d'apertura, Ma maman est en Amérique, la rencontre Buffalo Bill, che è un film che è stato tratto, fra l'altro,
da graphic novel.
Noi abbiamo avuto come ospiti al Future Film Festival i due autori, lo sceneggiatore Regnault e il disegnatore Bravot. Regnault è anche il co-sceneggiatore del film. Il film e graphic novel sono uguali ma diverse, nel senso sono due maniere diverse di narrare una stessa storia, una storia di accettazione del trauma della perdita della madre, un trauma negato e con cui si deve fronteggiare, e soprattutto, e questa è la cosa interessante, è una storia autobiografica, nel senso che è esattamente quello che è successo allo sceneggiatore. È un film con una grafica apparentemente infantile, favolistica, che tratta un tema durissimo.
Certo.
La mamma non è in America a incontrare Buffalo Bill, la mamma è morta, ma il bambino deve fare pace con questa cosa e deve accettarla. Ecco, questo, semmai ci fosse stato di dubbi, noi non ne abbiamo mai avuti, ma c'è ancora chi pensa animazione bambini, oppure sì, certo, animazione può essere anche bambini, e anche questo film è un film in fondo anche per bambini, il protagonista è un bambino, però i temi sono adulti.
Ma infatti questa era la prossima domanda, cioè visto che c'è questo trionfo di animazione quest'anno, quindi mai come questa, per questa edizione, saranno arrivate famiglie magari con delle aspettative che poi sono state deluse in sala, oppure hai notato che si comincia un po' a comprendere la forza espressiva del disegno animato, del cartone animato, anche per trattare temi adulti?
Io credo, spero, e forse probabilmente il pubblico di Future Film Festival, ormai dopo 15 edizioni, questa è stata la sedicesima, io credo che il nostro pubblico, e quindi anche i genitori presenti al nostro pubblico, hanno fatto e stanno facendo un lavoro di preparazione. Certo, poi magari a The Fake, al coreano The Fake o a Jasmine di Alain Huguetot, magari i bambini non ce li hanno portati, però non c'è la paura di traumatizzare i figli piccoli se si parla di linguaggi adulti. Poi chiaramente quando c'è la proiezione Rio 2 con i pappagallini in Amazzonia, un film divertentissimo, sfavillante, in 3D stereoscopico, con Carlo Saldagna che è venuto ed è stato uno degli ospiti più generosi sia nel mostrare dietro le quinte, doveva parlare per mezz'ora, ha parlato per due ore, alla proiezione per il pubblico ha passato un quarto d'ora prima e altrettanto dopo a firmare i manifesti del film, a autografare, fare disegnini per chiunque glieli chiedesse. E in fondo questo è un uomo che ha già 6 lungometraggi alle spalle, il numero 2 alla Blue Sky, è in pieno un tour promozionale del film che lo porterà fra 2 settimane a Pechino, al Festival di Pechino, che adesso deve andare a Toronto, è andato a Toronto, poi a Rio, un autore di fama internazionale, uno degli uomini che spostano l'economia dell'animazione nel mondo, e poi di fatto è un apparentemente ragazzo, tanto ragazzo non è, poi anche se sembra trentenne, c'è una 46 di anni e 4 figli, però...
Forse il segreto di longevità dell'eterna giovinezza è anche quello di fare questo tipo di lavoro.
Lui quando è venuto fuori che ha 40, siccome, quando ha detto che ha 4 figli, la domanda è stata ma quando hai cominciato a farli?
Una volta,
sì, no? Quando hai cominciato a farli questi figli? Poi è venuto fuori una figlia a 16 anni, dice scusa ma e tu l'hai fatta a 16 anche tu? Dice no, è venuto fuori a 46 anni. E il fatto che... E poi ha fatto un sorriso e dice ma l'animazione tiene giovani. E in effetti, avendo incontrato nella mia vita personalmente animatori, mi ricordo l'emozione nell'88 quando ho conosciuto Frank Thomas e Ollie Johnston, che adesso non ci sono più, ma allora erano già ottantenni, e li avevo conosciuti all'epoca in un'altra situazione, in un altro festival, e erano venuti a accompagnare l'anteprima di La Bella e la Bestia in Italia, e erano due vecchietti simpaticissimi e soprattutto curiosissimi, nel senso che c'avevamo un autore punk all'epoca in quella manifestazione che presentava delle opere underground, loro la prima cosa che ho chiesto, noi vogliamo andare a cena con lui, e poi dopo credo che lo siano anche riusciti a spiazzare, nel senso che no,
erano più punk loro due insieme.
Con le mogli che ricordavano uno all'altro le pillole da prendere all'ora giusta, perché comunque erano dei signori ultra ottantenni che si erano attraversati l'oceano, però con una vivacità, uno spirito vivo che probabilmente disegnare, narrare per immagini, convertire in un'immagine visiva la realtà che ti circonda per farne degli apologhi o da raccontare delle storie, probabilmente è il segreto per non invecchiare o perlomeno per invecchiare bene, perché ho visto ventenni che sembrano già dei pensionati in attesa della bara, e ho visto degli ottantenni che invece hanno ancora la forza e la curiosità, cioè finché c'è curiosità e finché c'è voglia di raccontare, certo, quello che ci circonda, siamo vivi. E questa è una speranza per me, che ormai sono da quella parte lì.
Beh sì, in effetti facciamo un po' i ragazzi tutti noi della nostra generazione. Ma l'altra domanda è il futuro del cinema, cioè fino a qualche anno fa si diceva sarà stereoscopico in 3D, saranno gli effetti speciali, saranno i fantasy nelle location naturali, cioè adesso si riesce a fare una sorta di riassunto, oppure sarà sempre di più un insieme di quello che offre la tavolozza digitale più creatività?
Io credo che ci siano ormai ci saranno due universi paralleli, nel senso che le grandi produzioni, dove per grandi produzioni abbiamo Disney Pixar o Pixar Disney a seconda come lo volete, DreamWorks, Fox o meglio Blue Sky, per non dimenticare poi la Illumination che è una realtà americano-francese, nel senso che il cuore produttivo sta in America dal punto di vista finanziario a Los Angeles, ma il cuore creativo sta a Parigi, e sono fra l'altro in assoluto gli autori di lungometraggi, stiamo parlando degli autori di Cattivissimo Me 1, 2, adesso stanno facendo i Minions, e sono quelli in assoluto che non sono riusciti a concentrare il minor costo relativo, stiamo parlando finché costano solo 80 milioni di dollari contro i 180 milioni o i 200 milioni di dollari della Pixar e della DreamWorks, e che incassano in proporzione 10 volte tanto, per cui tra un costo di 80 milioni, un incasso di 800 milioni, un costo di 150 milioni, un incasso di anche un miliardo, forse alla fine è più conveniente
l'altro rapporto.
Sì. Però questi qua, ovviamente, questo tipo di produzioni, le mega produzioni, hanno la loro forza nel fatto di lavorare non soltanto sul contenuto, ma soprattutto sulla forma, per cui deve essere una forma ricchissima, sgargiante e visivamente molto ricca e creativa. Ma questo non impedisce però, se non ci sono i soldi o se non ci sono quei soldi, perché poi quei soldi sono il PIL di molte nazioni, allora a quel punto c'è però la possibilità di fare da sé. La tecnologia aiuta anche a realizzare film in maniera, virgolette, povera, che è povera forse dal punto di vista dei costi, ma non della creatività. Per cui alla fine quello che conta è quello che sostiene un progetto, come sempre, poi l'idea. Se uno ha l'idea, se uno ha una storia da raccontare, una maniera di raccontarla proporzionale al budget che ha a disposizione, si trova e può arrivare a un festival e può anche vincere. un festival soprattutto può riconoscere, essere riconosciuto dal pubblico e far trovare un pubblico nel mondo che ci si riconosca e ci si identifichi. Se non hai un'idea, puoi avere il 3D stereoscopico, il Dolby Atmos, qualunque nuova invenzione ci sarà, perché la tecnologia continua a migliorare e avanzare, ma avrai un guscio ricchissimo e vuoto. E alla fine il cinema non può essere un guscio, il cinema è un contenuto.
Abbiamo parlato di futuro delle città, di futuro del cinema e il futuro del Future Film Festival, cioè questa collocazione in aprile a Bologna, come la confermiamo, qual è il tuo parere?
Guarda, in assoluto il tempo primaverile è fondamentale per un festival che non soffra delle tormente di neve che ci hanno accompagnato nelle edizioni invernali del festival. Io sono assolutamente contento dell'edizione primaverile, ci sono delle cose da aggiustare a livello, come sempre, perché ogni anno uno vede che c'è qualcosa che non ha funzionato come volevamo noi. Ci sono dei problemi sempre logistici che vanno risolti, c'è dei problemi di rendere ancora migliore l'accoglienza per il pubblico che spesso rischia di rimanere fuori dalle sale. Questo, se per un creatore di festival e produttore di festival la fila fuori
è anche motivo d'orgoglio,
però a me poi da spettatore, perché quello che sia pure privilegiato, a me l'idea che c'è qualcuno che è arrivato fino qui e poi non riesce a entrare mi dispiace, e quindi bisogna trovare il sistema di permettere che non ci sia gente che se ne torna a casa dispiaciuta che non è riuscita, ha fatto magari un'ora di fila e poi non è riuscita a entrare. E per cui si tratterà di fare qualche aggiustamento, si spera che, crisi permettendo, il sostegno che finora ci, e di cui sono assolutamente grato, comune, regione, fino a quest'anno anche provincia, dall'anno prossimo la provincia non pare non ci sia più, quindi diciamo comune e regione dovranno fare in due quello che prima si faceva in tre, ma soprattutto io devo dire che quello che tengo e spero che anche i privati abbiano la stessa sensibilità che sta mostrando l'istituzione e il pubblico, perché spesso si dice che il pubblico non è ricettivo, io non posso che dire grazie al pubblico e personalmente neanche alle figure degli assessori Ronchi e Mezzetti che si sono dimostrati, oltre che attenti, colti e precisi nel seguire la nostra visitazione, anche degli amici, nel senso è bello anche poter scambiare idee e anche ci danno anche stimoli e suggerimenti utili. Spero di poter dire la stessa cosa di aziende e di strutture diverse che credo debbano avere il coraggio di scommettere su una realtà che comunque porta un indotto nella città, porta un indotto negli alberghi, nei ristoranti, e comunque
che comunque è cibo per l'anima, come si dice, queste
è cibo per l'anima, e dopo 16 anni di vita merita una 17ª edizione.
Ecco, mentre noi siamo occupati nelle nostre faccende quotidiane, c'è qualcuno, c'è un italiano importante che all'estero anima mostri, fa dei mostri per tutti noi. Questo è Alvise Avati, qui con noi, è un ospite d'onore del Future Film Festival ed è un tassello importante per capire, per riflettere il futuro dell'audiovisivo, perché lui sta facendo muovere delle creature future, no? Quindi raccontaci questo tuo lavoro, come è nata questa passione e come ci sei arrivato.
Ok, ciao, la passione è nata, penso come nasce un po' per tutti quelli che fanno questo mestiere. Io, quelli della mia generazione sono nati, cresciuti guardando Star Wars, per esempio, Guerre Stellari, quindi i mostri, la passione per il cinema di effetti speciali, l'animazione è cresciuta nel tempo, anche perché se ne sono sempre fatti di più. Ad un certo punto mi sono ritrovato intorno ai 20 anni, la crisi di non sapere cosa voler fare esattamente nella vita, non volevo studiare più di tanto perché stavo studiando architettura ma non mi faceva impazzire, la computer grafica stava iniziando in quel periodo a prendere piede, intuì che col computer si potevano fare delle cose fantastiche e le poteva fare quasi solo esclusivamente il computer. Io, essendo una persona pigra, ero ben contento di utilizzare il computer per fare le cose, io così stavo lì a guardare. Poi ho scoperto nel tempo che invece è esattamente il contrario, praticamente fai quasi tutto tu, persona fisica, e il computer insomma fa molto di meno quello che la gente creda. E quindi appunto con l'avvento della computer grafica ho iniziato a sperimentare, esercitarmi per diventare un animatore. Chiuso a casa tutte le sere, animavo, non andavo in discoteca quando erano tutti i miei amici, rimanevo a casa ad animare, anche perché iniziavo ad avere una certa età, ho deciso di diventare animatore da grande, avevo già 20, 30 anni più o meno. È una cosa che comunque, se ce l'hai un po', insomma, se un minimo portato, non richiede chissà quanti anni di esperienza, di studio. Diciamo che in un anno, due anni, già che hai studiato, già puoi trovare un lavoro all'estero, soprattutto adesso che le frontiere sono aperte molto di più riguardo a questo mestiere. Londra assume tantissimi italiani, cosa che non accadeva magari 6, 7, 8 anni fa. Quindi con un paio d'annetti di lavoro puoi iniziare questa carriera. Di studio puoi iniziare questa
adesso
carriera.
Giusto un inciso, il motivo per cui c'è questo apprezzamento nei confronti degli italiani è per un background culturale, per qual è il vero motivo?
Credo che sia perché noi siamo sempre stati abituati a saperci arrangiare in tutte le situazioni. E gli anglosassoni sono molto bravi a organizzare le cose, ma magari quando ci sono dei problemi da dover risolvere così su due piedi, devo dire che gli italiani sono particolarmente dotati da questo punto di vista. Quindi credo che in generale siamo persone sveglie, veloci, tra virgolette, brutto a dirlo, però magari non costiamo tantissimo. E quindi veniamo apprezzati e soprattutto siamo bravi artisticamente e tecnicamente.
Quindi tu, dopo queste esperienze nel silenzio della tua cameretta di trentenne, quindi ancora a casa con i genitori a studiare l'animazione, poi hai fatto un piccolo passaggio e sei andato in una piccola società neozelandese insignificante, la Weta.
Sì, non sapevo neanche che esistesse la Weta prima di arrivarci. No, è stata una cosa incredibile perché avendo mandato il mio lavoro, il mio showreel, che è praticamente un filmato che contiene tutte le animazioni che avevo fatto finora, ed erano veramente pochissime perché era tutta roba fatta a casa, avevo mandato alle società, praticamente tutte le società che c'erano in Europa, in America, e in Australia e Nuova Zelanda, e non mi aveva risposto nessuno. L'unica che mi ha risposto è stata praticamente la più importante di tutte in quel momento lì, quindi è stata una cosa che devo dire che ancora non riesco a capire come sia successo, sinceramente.
Quindi da lì poi è stato anche un po' abbastanza semplice avere questo tipo di trampolino per andare a fare gli altri lavori, Industrial Light and Magic, e poi in Inghilterra, e ora vivi stabilmente a Londra. E hai fatto un po', diciamo, il botto con questo, dopo aver lavorato a produzioni di mainstream importantissime, King Kong, insomma, le citerai tu, Avatar, eccetera, però diciamo, il tuo successo personale di autore, di regista, di creatore di storie, l'hai avuto con questo finto commercial.
Sì, devo dire che non me lo aspettavo neanche io, sinceramente, che sarebbe andato così bene. La soddisfazione più grande che ho avuto e che sto avendo da questo lavoro che ho fatto, che è praticamente insomma, uno dei primi che ho fatto personalmente, non lavorando per una società, appunto la soddisfazione è stata quella di aver fatto ridere le persone. Quando ho lavorato a questo Beans sono sempre stato molto più interessato a sapere la reazione della gente, se rideva. Cioè, non mi è mai interessato più di tanto il fatto che fosse così bello, fatto bene esteticamente, che l'animazione fosse curata, eccetera, eccetera. Io volevo solo sapere che la gente aveva riso alla fine, perché in un certo senso era qualcosa di nuovo per me, era avere una conferma che se volevo raccontare una storia e far ridere, ci riuscivo. Sapevo già, so insomma, di essere più o meno un animatore capace, e quindi volevo esplorare questa nuova strada della narrazione, anche se breve.
Per gli ascoltatori che invitiamo ad andare a scaricare, a vedere in internet, il commercio si chiama Beans.
Beans si chiama Beans, sta su YouTube, adesso il link esatto non me lo ricordo, però se scrivi Beans sono sicuro che
prima o poi salta fuori. È una, comincia in modo veramente tragico, c'è cioè un mostro spaziale che massacra dei poveri astronauti, poi c'è un finale super comico che non svegliamo, ma che diciamo che è un po' la cifra distintiva della personalità di Alvise, che insomma, ha anche questa verve, questa vis comica, anche l'abbiamo anche diciamo così gustata nella sua masterclass di stasera. E a questo punto io ti ringrazio per questo lavoro, per la generosità con cui hai condiviso la tua esperienza e soprattutto la voce di speranza anche per italiani che abbiano voglia di mettersi a lavorare in questo settore, che sicuramente ha un futuro ancora lungo. C'è qualcosa che magari non hai avuto modo di approfondire nella lezione che vuoi lasciare gli ascoltatori, sempre legato alla professione?
Dunque, forse non ho specificato mai, parlando questa sera, che questo è un lavoro fantastico, comunque. Intendo lavorare come animatore o come modellatore, o comunque lavorare nel settore dell'animazione degli effetti speciali all'estero. È un lavoro che ti permette di viaggiare tantissimo, di essere pagato bene, di conoscere tanta gente interessante e che ti permette soprattutto di crescere professionalmente, quindi non è che rimani sempre allo stesso livello.
Cominciare anche senza sapere benissimo l'inglese.
Si può cominciare come ho fatto io, si può assolutamente cominciare così, anche se poi prima o poi bisogna impararlo, io non l'ho ancora mai imparato. E quindi è una professione che non esisteva 15 anni fa, 20 anni fa non esisteva, adesso esiste ed è raggiungibile, abbordabile da tutti i ragazzi, i giovani ragazzi dai 15-16 anni in su. Ti prendi un programma, te lo scarichi, te lo impari, e se sei un minimo di talento e di passione, in un paio d'anni, a 18-19-20 anni, mandi la tua roba all'estero e pam! Nel giro di 2 o 3 mesi vivi a Londra o non lo so, in Australia, in Canada, e sei pagato discretamente, fai un'esperienza bellissima, quindi è una cosa veramente positiva. Forse questo era un messaggio che non ho espresso.
No, diciamo che ti sei concentrato più sul fatto della dedizione, sul fatto della meticolosità, no? del particolare, sì. Invece questo effettivamente va detto. Insomma,
sì, che... sì, assolutamente.
Bene, grazie Alvise.
Grazie a te.
Ecco, qualsiasi riflessione sul futuro dell'audiovisivo non può non passare dalle serie web, delle web series, anche perché poi in questo momento ci sono dei grandi registi internazionali che si stanno misurando con questo formato e con questo linguaggio, mentre in Italia c'è un caso importante di cui sentiremo parlare anche fuori dai confini nazionali, che è l'opera di Ivan Cotroneo, Una mamma imperfetta, e Ivan Cotroneo è forse la persona diciamo più indicata oggi in Italia per parlare di serie web. Lo abbiamo fatto nel corso del Future Film Festival, questo festival di riflessione sul futuro del cinema a Bologna, e lo facciamo ora direttamente con Ivan Cotroneo, che è con noi, al quale chiediamo subito quali sono i requisiti, le specificità di un prodotto seriale via web.
Allora, intanto salve, io posso dire quali sono quelli che io ho ritenuto dei requisiti particolari, perché una delle grandezze secondo me del web, di questa possibilità, è anche data dalla grande libertà e quindi dalla possibilità di farsi le regole a modo proprio. Ciononostante, io penso che ci siano delle caratteristiche che almeno per me, insomma, sono importanti. Intanto, quando parliamo di serie web, mettiamo insieme due termini, insomma, uno che ha a che fare appunto con la serialità e quindi con un racconto diviso in capitoli e che in qualche modo ti costringa a ritornare in quello stesso mondo con quegli stessi personaggi o su quello stesso tema, e quindi un racconto che, come succede per i migliori racconti televisivi e seriali appunto, abbia dei protagonisti o il racconto di un mondo, il tratteggio di un mondo che a cui vuoi tornare per qualche modo, perché ci sono degli interrogativi che rimangono in sospeso, perché non tutto il mondo si esaurisce in una sola puntata e perché forse non si danno, questa è una grande differenza con il cinema, non si danno alla fine della visione, non si tirano le somme. Tirare le somme è qualcosa che verrà molto dopo, forse una narrazione seriale virtuale,
non
mai.
Non è nella logica dell'iperlink continuo, no? del flusso del web.
Esatto, e questo mi attira molto come raccontatore di storie, perché la serialità, insomma, tende all'infinito in qualche modo. Sai che arriverai a un esaurimento con quei personaggi e con quel mondo, sai che oltre un certo numero, che non puoi mai sapere prima quale sarà, non potrai andare, però virtualmente hai voglia di crescere con quei personaggi. Lo specifico del web richiede un po' di attenzione e di cura, secondo me, per dei particolari. Intanto, rispetto a una serie televisiva, viene di volta in volta scelto. Immagini di avere, io immaginavo quando realizzavo Una mamma imperfetta, degli spettatori che in ogni momento potevano dal web cambiare, mettere una pausa, spostarsi di pagina, non essere sufficientemente interessati.
O non arrivare proprio mai.
Arrivare proprio mai è a che fare molto anche con il passaparola, con il buzz, con quello che riesce a creare intorno a quel mondo. E se hai la fortuna, siamo partiti con il sito di un quotidiano che era il Corriere della Sera, che ci ha, insomma, in qualche modo aiutato a puntare un faro su questo mondo di mamme imperfette. Per il resto è l'idea che sei riuscito a catturare sufficientemente l'attenzione di chi ti ha visto in modo che possa parlarne ad altri. E la grande fortuna del web è che questo tuo racconto è sempre a disposizione, e lì, se qualcuno ti dice l'ho trovato divertente, buffo, interessante, appassionante, drammatico, mi ci sono identificato, tu puoi semplicemente, ridigitando le parole del titolo o qualche riferimento, ritrovarlo e vederlo lì. Il web richiede anche una velocità, proprio per questi motivi, insomma, richiede una velocità intanto di racconto. Le mie puntate sono tutte da 8 minuti ed era la prima volta che io mi misuravo con un formato così breve, e poi una velocità interna al racconto. E questo vale un po' anche per la televisione, ma insomma in particolar modo per il web. Difficilmente ci capita di vedere qualcosa sul web in condizioni di assoluta attenzione, non è come essere dentro un cinema e voler seguire una narrazione, ha bisogno di un ritmo, ti viene istintivamente, almeno a me viene istintivamente, un ritmo, una qualità di racconto, uno spiazzamento continuo, a volte dei punti di vista, a volte delle scene, a volte del tempo cronologico, quindi sfruttando i salti temporali, a volte anche del tono. Nella Mamma Imperfetta si va dal realismo alla scena immaginata, che in qualche modo incuriosiscono lo spettatore, però a ben guardare è solo lo spostamento di una serie di regole che valgono per tutte le forme di racconto. Un racconto, perché se un racconto ci deve appassionare, ci deve sorprendere, deve tenerci un mondo di cui conosciamo i connotati ma non conosciamo tutto, non deve quindi essere prevedibile, però deve essere in qualche modo conseguenziale. In un racconto che si rispetti non vale la sorpresa per la sorpresa, il cambiamento di tono, se c'è, perché sia sorprendente, deve essere anche in qualche modo giustificato dai tuoi protagonisti, dal tuo mondo. Insomma, in qualche modo io credo che il racconto web, per formato, per il tipo di fruizione a cui è destinato, almeno in prima battuta, rappresenti una sfida per chi scrive, una sfida che però richiede come l'affinamento delle stesse armi che ha qualunque raccontatore di storie.
Poi mi insito anche in questo formato, c'è anche quello che tu poi riesci a misurare immediatamente il gradimento del tuo lavoro, no? E mi fa piacere parlare con Cotroneo, perché è una persona che cura con grande meticolosità il lavoro di scrittura, di scelta degli attori, cioè senza compromessi dal punto di vista della qualità, o almeno quella che è la sua soggettiva percezione della qualità, però mi pare senza neanche aver bisogno di grandi capitali, no? Per cominciare a fare queste serie. Questa può essere una specificità?
Questo sì, c'è la possibilità, io credo che nella serie web, quando io guardo una serie web, io mi considero sempre più uno spettatore o un lettore di quanto mi consideri una persona che fa film o scrive, perché in effetti ho letto libri, ho letto molti più libri e visti molti più film di quanti libri non abbia scritto, di quanti film non abbia diretto. Quando io guardo una web serie, quello che mi interessa è l'aspetto di novità, la sorpresa che mi dà, la forza dei personaggi. Tutto questo non è necessariamente legato alla quantità di soldi messa in quel progetto. Mi interessa vedere appunto il punto di vista nuovo, mi interessa di vedere qualcosa che non ho visto o che rappresenti una rielaborazione nuova di qualcosa che ho già visto, che giochi magari con degli schemi di genere e mi porti da tutt'altra parte. Al web non chiedo di essere perfetto tecnicamente, non chiedo necessariamente una fotografia che pretendo, forse, anzi molto spesso la pretendo quando vado al cinema a vedere un film, chiedo altro, insomma, che non ha necessariamente, certo, ovviamente le cose che tu, e ti ringrazio, riconosci nella mia scrittura, e spero che tu abbia ragione, che ci siano, perché non lo so, mi piace ritrovarle negli altri, cioè un punto di vista che sia anche originale, una cura. Essere sul web non vuol dire poter mettere 8 minuti di qualunque cosa, perché rischi che al secondo minuto chiunque vada via. Però io credo anche alla forza, per esempio, di un dialogo semplicemente messo in scena con una macchina fissa tra due persone, credo alla possibilità di vedere un monologo che mi spiazza per toni o per contenuto anche per 4-5 minuti, e non chiedo necessariamente 50 cambi di scene o l'arrivo di un'astronave per rendere quella storia interessante. Insomma, sul web non mi aspetto di vedere Gravity o di vedermi, mi aspetto di vedere altro, mi aspetto di vedere un'idea e una persona dietro quelle idee.
Quindi la storia di quest'idea parte dal sito di un quotidiano, del quotidiano italiano del Corriere, per arrivare prossimamente anche nel canale Disney di ABC negli Stati Uniti e altrove all'estero. In mezzo cosa c'è stato dall'esperienza del canale News?
In mezzo c'è stato molto. Intanto però devo dire che noi non siamo partiti, questo per me è molto importante e mi sembra in qualche modo significativo, non siamo partiti dall'idea di fare una serie web per il Corriere della Sera. Noi siamo partiti dall'idea di raccontare un mondo, poi ci è sembrato, e parlo al plurale perché è un discorso che ha riguardato me e i miei produttori, che sono Francesca Cima e Nicola Giuliano della Indigo Film, che sono i produttori che hanno portato all'Oscar Paolo Sorrentino.
Tra l'altro produttori di cinema, non di televisione.
Produttori di cinema che per la prima volta si cimentavano con un racconto seriale, prima web e poi televisivo. Noi abbiamo pensato a qual era la forma ideale per questo racconto. Quando abbiamo capito che era un racconto quotidiano in forma di diario, abbiamo pensato che un quotidiano, proprio alla lettera, potesse essere il sito ideale per ospitarci. Poi abbiamo chiesto aiuto anche alla televisione, perché ci sembrava che quel racconto avesse delle possibilità anche televisive, e poi da quello c'è stata una seconda serie, c'è stata l'idea di provare a trasformare questo racconto da 8 minuti in un evento da 1 ora e mezzo che fosse un film per la televisione, andato poi anche al cinema per un giorno. Però non c'è stata una vera e propria strategia, se non quella di cercare di essere liberi e di cercare di volta in volta, per ogni elemento narrativo che ci veniva in mente, per ogni formato che ci veniva in mente, quindi per ogni storia, quale poteva essere la casa adatta. Io credo a questo tipo di percorso, non credo al percorso facciamo qualcosa che debba essere per forza una serie web, che debba essere per forza un film, che debba per forza partire dal sito di un quotidiano. Prima di tutto viene la storia, e poi per quella storia è molto importante, specialmente in questo momento in cui si hanno tante possibilità, scegliere la casa giusta, e il web è una casa molto ospitale.
Sì, anche perché poi stanno nascendo i vari Netflix, Amazon, cioè canali specifici, no, di fruizione tramite web. Io, prima di lasciare Cotroneo, ti chiederei qualche riferimento letterario imprescindibile per chi volesse misurarsi con una serie web. Se c'è qualche libro della storia della letteratura, perché è evidente possiamo anche andare a scomodare le origini, no? Però capire se c'è qualche testo che può essere, diciamo, così, un faro illuminante nella costruzione narrativa di una serie web?
È una domanda molto, molto bella e molto, molto curiosa, e perché se guardi da un punto di vista non c'è un vero e proprio riferimento letterario, e se guardi da un altro punto di vista un po' più attento ce ne sono tanti. Adesso pensare a Balzac o pensare alle illusioni perdute come una possibile serie web può far ridere. In realtà il racconto corale, il racconto con tanti personaggi è una strada, il racconto con un punto di vista molto forte. Noi adesso assistiamo a un ritorno nella serialità anche nella narrativa contemporanea, penso in Italia alle ultime opere di Elena Ferrante o per esempio all'estero ai libri di Edouard Saint-Aubin che formano la saga dei Merrows, che sono 5 romanzi separati e però anche che costituiscono una storia unica. E mi vengono in mente diversi riferimenti poi oltre quelli che ho fatto. Alice Marrow, che è una scrittrice di racconti con protagonisti quasi sempre diversi, a parte l'ultimo in cui c'è una protagonista che ritorna, ha però un'idea fortemente seriale che è nella ripetizione di un mondo e di un punto di vista, perché oltre ad avere una ripetizione, un ritorno dei personaggi, quello che è molto importante in una narrazione seriale secondo me è il punto di vista, è la visione del mondo che ha l'autore, è quello che noi quando guardiamo Mad Men riconosciamo non solo come incastro delle storie ma come una particolare visione del mondo che passa attraverso i personaggi. Quindi anche tutta l'opera letteraria di uno scrittore, quando è uno scrittore fornito di uno sguardo forte come Alice Marrow, è una strada per capire quello che vuol dire avere una narrazione seriale. E questi sono i primi riferimenti che mi vengono in mente, che non a caso sono anche gli autori fra gli ultimi che ho letto che in qualche modo mi interessano e mi piacciono di più. In realtà io penso questo, che quando si ha una passione per qualcosa, in questo caso la passione per il racconto seriale, ritrovi caratteri di serialità negli autori che ti piacciono perché ti sembra che ti parlino espressamente quelli all'interno di un racconto. Se si ha intenzione di scrivere una narrazione seriale mi vengono in mente questi piuttosto che non romanzi. Penso a Saga di Tonino Benacquista, che è dedicato proprio alla scrittura di un racconto seriale. Ecco, quello può essere un altro riferimento quanto riguarda il divertimento dello scrivere storie. Però in realtà quello che mi sembra veramente importante, che fa parte dell'originalità e del punto di vista, che secondo me sono delle condizioni imprescindibili, ha a che fare con l'autore. Allora, per esempio, secondo me Alexander Payne, che è un regista ed è anche uno scrittore di sceneggiature, è un nuovo narratore. Attraverso i suoi film, che sono tutti diversi, penso al primo, a Election, ma ovviamente anche a Paradiso Amaro, all'ultimo Nebraska e alla serie televisiva Hang che lui ha fatto e che ha scritto e di cui ha anche diretto alcuni degli episodi, sono delle storie tutte diverse fra di loro, eppure appartengono allo stesso mondo. C'è un'impronta d'autore molto forte che ha a che fare con una cura e un affetto per un certo tipo di personaggi, per quelli che dalla società sono considerati normalmente dei perdenti, ha un amore per le stranezze dei personaggi senza che queste diventino macchietta. Ecco, suggerirei l'opera omnia di Alexander Payne e quella di Alice Marrow dal punto di vista della letteratura, perché hanno a che fare con i personaggi. Io credo che la narrativa, sia per il cinema che la narrativa in assoluto, o per la televisione o per le webserie, insomma il racconto, abbia a che fare tantissimo con i personaggi, che senza personaggi non ci sia racconto.
Grazie, Cotroneo, per questa lezione di serie.
Non è una lezione, ma grazie molte a voi.